Ventesima settimana del tempo ordinario. In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entra nel regno di Dio. Il giovane ricco se ne va. Gesù prende la parola e dice ai suoi discepoli, in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È una sentenza, è una profezia di morte eterna per il ricco. Su cosa si fonda tale parola? La risposta ce la dona Gesù stesso quando mette in guardia i suoi discepoli a porre ogni attenzione perché non siano conquistate dall'inganno delle ricchezze. La vita non dipende dalla ricchezza, né sulla terra e né nell'eternità. Ricchezza è tutto ciò che non serve all'uomo, né per l'anima, né per lo spirito, né per il corpo, né per il tempo, né per l'eternità, né per la terra, né per il cielo. Il primo frutto della ricchezza è l'immersione dell'uomo nei vizi. Quando il vizio entra nel cuore dell'uomo, come sua prima azione, esclude Dio da esso. Un cuore senza Dio diviene senza alcuna sapienza. Senza la sapienza di Dio si abbandonano i comandamenti e si finisce nel peccato. Gesù ribadisce ciò che ha appena detto, ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entra nel regno di Dio. Parole che lasciano senza speranza, senza appello, che sono condanna eterna. Può un cammello passare per la crona di un ago? Naturalmente mai. Può passare per miracolo solo se il suo corpo viene sottile come il filo oppure invisibile come lo spirito. Occorre una vera trasformazione della sua natura. Così sarà per il ricco, anzi sarà ancora più difficile. Il miracolo per lui dovrà essere ancora più grande. Ma il miracolo solo Dio lo può fare. Nessun ricco si può fare il miracolo del cambiamento di natura. Se non può, neanche entra. Queste parole non vanno intese metaforicamente, ma realmente. Gesù le dice con tutta la serietà e verità divina che illuminano il suo cuore. Non sono parole da prendersi alla leggera, sono vera, autentica, immortale profezia. I discepoli comprendono la gravità e la pesantezza eterna delle parole di Gesù e rimangono stupiti. La reazione consiste in una sola domanda: allora chi può essere salvato? Essi credono nella realtà e concretezza della parola di Gesù. Credono che è veramente difficile salvarsi per quanto si lasciano conquistare dalla ricchezza e divengono suoi adoratori. Nessuna idolatria conduce in paradiso. L'idolatria della ricchezza è una delle peggiori idolatrie. Per la ricchezza si uccide, si tortura, ci si consegna al male, alla delinquenza, all'estorsione, ad ogni cattiveria e malvagità. Per esserci si vende il padre e la madre e si diviene seminatore di morte. È il male oscuro del desiderio. La sete della ricchezza muove ogni guerra. Infinite sono le calamità che essa provoca. Quando il cuore si lascia afferrare da questa sete, non c'è denaro che basti. Più si ha e più si vuole avere. La sete del denaro è la causa di tutti i mali. La perdizione è eterna, perché la sete della ricchezza inevitabilmente ci trascinò prima o poi, fuori dell'obbedienza ai comandamenti e alle beatitudini. Indurisce il cuore e lo fa divenire di pietra. Con il cuore di pietra non c'è vita. Gesù rassicura i suoi discepoli. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qual è il vero profondo significato di questa parola di Gesù Signore? Nega forse quanto ha detto precedentemente? Niente affatto. Gesù sottopone anche l'idolatria della ricchezza alla legge della grazia e della conversione. Finché si è schiavi della ricchezza non c'è vita eterna, si è esclusa dal regno dei cieli. Questo vale per ogni idolatria. L'idolatria è perdizione. Ci si può convertire dall'idolatria? Con la grazia di Dio ci si può convertire. Nel momento della conversione si abbandona ciò che prima si adorava e si entra nella vera obbedienza a Dio, secondo i comandamenti e le beatitudini. Perché la conversione avvenga occorre che il cristiano sia portatore dello Spirito Santo nel suo cuore. La sua parola di invito alla conversione, proferita nello Spirito del Signore, può operare il grande miracolo della conversione. A Dio tutto è possibile, perché allo Spirito Santo tutto è possibile. Ma che deve portare lo spirito della conversione il cristiano, il ministro della parola, il missionario di questo Signore? Con lo Spirito Santo la conversione è possibile. La parola di Gesù sempre va interpretata con la parola di Gesù. Ora Gesù dice una verità assoluta. Quando un uomo è schiavo e idolatra della ricchezza, questo lo renderà a tal punto di sua mano da fargli perdere la salvezza eterna. Ma Gesù sempre ha detto che la conversione è possibile. La conversione però ha le sue leggi e le sue regole. Deve essere operata dallo Spirito Santo. Lo Spirito ha portato al corpo di Cristo. Ogni cristiano è il corpo di Cristo. Se il cristiano che è il corpo di Cristo non vive in Cristo, con Cristo per Cristo, perché non dimora nella parola, mai porterà lo Spirito di conversione e gli idolatri continueranno nella loro idolatria e gli immorali nella loro immoralità. Leggiamo il testo di Matteo 19, 20 e 30. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la gola di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlio, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Pietro interviene prontamente e manifesta a Gesù che loro non sono come il giovane ricco che se ne va. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Questa sequela, quale vantaggio porterà ad essi? Che cosa dunque ne avremo? Gesù ha già dato la risposta al giovane ricco: sarai perfetto sulla terra e nei cieli, avrai un tesoro nei cieli. Sulla terra i tesori non servono, l'unico tesoro sulla terra è l'elemosina e la misericordia. Chi è nel Vangelo, chi vive in Cristo, con Cristo per Cristo, chi è mosso dallo Spirito Santo, chi è vero figlio del Padre, non ha bisogno di nulla, ha tutta la ricchezza dell'universo e dell'eternità. Prima di ogni cosa Gesù rivela ai suoi discepoli qual è la ricchezza eterna che sarà loro data. Quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, anche loro siederanno su 12 troni. Il Signore lì costituirà giudice delle 12 tribù di Israele. In gloria sono innalzati solo tutti i loro padri. Il giudice è colui che è posto sopra gli altri. Sulla terra lui ha il posto di Dio. I discepoli di Gesù nel cielo avranno una gloria altissima. Nel paradiso c'è gloria e gloria. Quella dei discepoli di Gesù sarà gloria sopra le altre glorie. L'onore che il Signore conferirà loro sarà oltremodo grande. Saranno glorie e onore eterni, immortali, che mai verranno meno. Ora passiamo alla ricompensa che riceveranno sulla terra. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlio, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. La parola di Gesù non va interpretata alla lettera. Parliamo di pienezza del cuore. Quanto può riempire il cuore una casa, un fratello, una sorella, un padre, una madre, un figlio? Gesù promette che lo riempirà 100 volte tanto. La gioia che lui darà a chi avrà rinunciato a qualsiasi cosa sarà 100 volte superiore a quella che si avrebbe ottenuta non facendo la rinuncia. Quella della terra è una gioia imperfetta, lacunosa, sempre inadeguata, sempre da colmare. Quella che dona Gesù è gioia eterna, perfetta, piena, nulla si deve aggiungere, mai deve essere colmata. 100 volte indica però perfezione finita, perché sulla terra mai potrà esserci perfezione infinita. Nel regno di Cristo il Signore è grande chi serve, è il primo che prende e occupa l'ultimo posto. Merita onore e gloria solo che si sottomette al Signore e rimane nella sua grande umiltà. Nel regno dei cieli ogni misura si capovolge. La Madre di Dio, innalzata sopra i cori degli angeli e sopra i santi, ci aiuti a comprendere. Tra letta e comprensione nasce la nostra vita nuova. Amen.